ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, ore 12 e 19 di questo lunedì 28 aprile, cominciamo una nuova puntata di Corrispondenze Operaie, siete in onda sui microfoni frequenza 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo oggi una visita quantomeno in attesa un ritorno più che altro, cioè Dario, a cui passo immediatamente la parola per introdurre brevemente la prima corrispondenza di questa puntata.
No, allora, naturalmente ringrazio, insomma, i nuovi redattori della, del nuovo corso di corrispondenza operaia, insomma, che hanno saputo mantenere la trasmissione ancora viva, una trasmissione che comunque parla delle lotte del mondo del lavoro e in questo caso abbiamo fra l'altro in collegamento Mirko. Ciao Mirko.
Buongiorno a tutti, ciao Dario.
E allora con Mirko parleremo di quello che è stata la sentenza della Corte di Cassazione sulla strage della ThyssenKrupp. Io ti inviterei a stare in ascolto 2 minuti e 30 secondi per mandare appunto quello che è stata la ricostruzione in 3D che è stata mandata in processo, in appello se non mi ricordo male, che ricostruisce appunto come sono andati i fatti durante appunto il rogo della Thyssen. E poi insomma con te approfondiremo sia la parte processuale ma anche quello che è stato il post, insomma, rogo della Thyssen.
Sì. Sì, giusto per far capire agli ascoltatori e ascoltatrici, la ricostruzione è un video per cui ci saranno alcuni silenzi, però serve anche per comprendere.
È la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007. Alle 22 è iniziato il nuovo turno, che terminerà alle 6 del giorno successivo. Due operai del turno pomeridiano si fermano in straordinario per affiancare e supportare la squadra del turno di notte. Gli operai sono in attesa di riavviare l'impianto dopo un fermo tecnico di manutenzione. A mezzanotte e 35 la linea 5 di ricottura e decapaggio viene rimessa in funzione. Gli operai sono all'interno della sala controllo, detta pulpito principale. Attraverso un sistema di telecamere controllano le fasi della lavorazione. All'esterno, sulla linea, un addetto è impegnato a rimuovere i residui di carta. In prossimità della raddrizzatrice, un irregolare scorrimento del nastro produce un forte attrito contro la carpenteria metallica. È l'inizio dell'incendio. Rientrando verso la sala controllo, l'addetto alla linea vede le prime fiamme e corre ad avvisare i colleghi. Tutti si precipitano all'esterno per domare l'incendio. Antonio Schiavone pensa di raggiungere il focolaio passando dietro all'impianto. Sono prelevati gli estintori presenti lungo la linea. La scarica dei primi estintori utilizzati non è sufficiente a spegnere le fiamme. L'incendio aumenta di intensità. Boccuzzi, aiutato da due colleghi, corre a recuperare una manichetta antincendio. Raggiunge l'attacco dell'idrante. Innesta la manichetta e si volge ai compagni. Aspetta un cenno per dare il via all'operazione.
Bene, allora rientriamo in onda con Mirko. Mirko, un ex operaio appunto della Thyssen, con te appunto andiamo a commentare quello che è stata la sentenza della Corte di Cassazione che ha che ha rimandato, insomma, rinviato ad un altro processo in corte d'appello per ristabilire il grado di responsabilità della Thyssen, insomma, dei quadri dirigenti della Thyssen, del suo presidente, e riformulando anche il capo d'accusa, accettando, insomma, in parte quelle che era stata la discussione in aula del PM, derubricando, perché questo è il nodo centrale, derubricando il reato da omicidio volontario ad omicidio colposo. E cosa significa nei fatti questa cosa qua? Insomma, omicidio colposo è ritenuto però compiuto senza intenzionalità, come era invece richiesto da Guariniello rispetto alle responsabilità che la dirigenza Thyssen ha avuto nella strage dei lavoratori avvenuta, ricordiamo, fra il 6 e il 7 dicembre del 2007. È chiaro che rispetto a come era partito, insomma, il processo, addirittura, insomma, si riteneva che questo processo potesse segnare, insomma, un avanzamento di quelle che erano la responsabilizzazione del padronato rispetto alle morti sul lavoro. Sembra che invece si ritorni un po' indietro rispetto a quello che poteva essere, insomma, un nuovo corso rispetto, appunto, alle responsabilizzazioni stesse e alle colpe, insomma, del padronato rispetto alle morti sul lavoro. La Cassazione naturalmente segna la giurisprudenza in Italia, e quindi questo processo rappresenta anche per altri in corso quello che è una l'applicazione del testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Mirko, io ti invito, insomma, non so se hai partecipato al processo stesso fuori, insomma, c'è stato anche un sit-in dei lavoratori e di altri compagni, insomma, fuori dalla Cassazione. Un tuo commento sul processo di
Io a Roma non sono riuscito ad andare, per problemi familiari. Ho seguito ovviamente la vicenda tramite i media, ma sicuramente più che una sentenza, una non sentenza. Ovviamente non c'è stata, cioè, la sentenza c'è stata, nel senso che hanno rinviato tutto a un nuovo processo, e i familiari sono rimasti ovviamente assolutamente deluti da questa scelta della Cassazione, perché è un po' non volersi prendere questa briga di combinare le pene a questi assassini. Ovviamente la legge non gli ha ancora fatto, cioè le tutele della legge, il garantismo non gli hanno ancora permesso, cioè gli hanno permesso di non andare in galera. Questi qua sono 6 anni che sono degli assassini e sono in libertà dal giorno dopo la strage, mentre invece sappiamo che i proletari vengono messi in galera tutti i giorni, lo vediamo con chi si batte, per esempio, contro le devastazioni della Valsusa. Però questo qua, diciamo che è il potere dei grandi padroni. Ovviamente hanno macchinato, lavorato in questi anni, non è che sono rimasti a guardare. Hanno messo in campo tutta una serie di azioni, anche prendendo, insomma, degli avvocati di un certo richiamo. Infatti c'è Coppi, che sappiamo tutti, è l'avvocato di Andreotti, e questi hanno lavorato così dietro le quinte in modo da far arrivare, insomma, delle sentenze favorevoli ai loro assistiti. Infatti c'è l'articolo di giornale del 26, il giorno dopo la sentenza, diceva che uno degli imputati era tranquillamente a casa a vedersi la partita. Quindi questo la dice lunga sul fatto che loro erano assolutamente consapevoli che anche questa volta l'avrebbero, diciamo, sbagliata. Infatti, secondo me, quello a cui stanno puntando molto è la prescrizione del reato. Infatti, mi ricordo anche che si doveva aprire un altro processo parallelo a questo qua principale, per la falsa testimonianza, perché uno degli imputati, Cosimo Caffuedi, che era responsabile per la sicurezza dello stabilimento, aveva indotto altri a fare falsa testimonianza, anche questo processo molto probabilmente cadrà in prescrizione entro l'anno, perché di fatto uno, le indagini non sono mai finite, e due, perché insomma non c'è interesse a sviscerare tutta questa vicenda che ha anche risvolti negativi, non solo la strage.
Senti, una cosa che rimane agghiacciante a questo punto di vista è le motivazioni che come?
Scusami, privazioni?
No, no, dico le motivazioni del PM rilasciate appunto dal PM in aula insomma poi accettate dalla Cassazione stessa. Io le volevo leggere un attimo, però me ne sono un attimo perse, ecco, e volevo leggere perché danno il senso di quello che è interpretazione anche del diritto in teoria borghese, insomma, sulla questione, insomma, della salute e la sicurezza rispetto alle responsabilità. Il procuratore generale Carlo Destro dice: i manager e i dirigenti chiamati a vero titolo a rispondere della morte dei 7 operai facevano affidamento sulla capacità dei lavoratori di bloccare gli incendi che quasi quotidianamente si verificavano. Chi agisce nella speranza di evitare un evento, evidentemente, se l'effetto si verifica, non può averlo voluto. Cioè, quindi lui dice che anche se questa cosa è avvenuta e lui ammette che comunque le condizioni di sicurezza della lavorazione erano già di per sé scarse, perché comunque si verificavano incendi quotidianamente, comunque si affidava alla capacità dei lavoratori di poter dirimere questi incendi e di poter far fronte da soli alla sicurezza. Quindi già questo qua di per sé non implica una volontarietà nella uccisione dei lavoratori, ma insomma appunto per questo si derubrica ad omicidio colposo, insomma è il caso, no?
Sì, cioè, non so, è un po' dirimere la questione che non si sa dove vuole andare a parare, perché sì, è vero che ovviamente io vedo un incendio, non è che lasciavo bruciare completamente il capannone, è ovvio che mi spegnere con l'estintore, però quando Boccutti stesso nel processo dice: ho preso l'estintore ed era vuoto, ho preso la manichetta, l'acqua è uscita dopo dei minuti ed era pure bucata, cioè c'è qualcosa che non va ovviamente. Poi è chiaro che gli operai hanno messo in atto tutte le tutele che dovevano per mantenere la loro incolumità, però chiaramente lo stabilimento era in questo stato di completo abbandono,
è
risaputo anche dalle indagini, insomma.
No, il fatto, cioè, questo qua e cosa significa se noi applichiamo questa sentenza della Cassazione anche ad altri stragi sul lavoro, ad altre morti sul lavoro, insomma anche sulle questioni ambientali legate alla produzione tipo l'Ilva di Taranto eccetera, è chiaro che si dà, cioè si offre una via di fuga a padronato rispetto alle responsabilità. Quindi, perché basta dire a questo punto una cosa assurda, cioè spero che i lavoratori riescano a far fronte da soli agli incendi o all'inquinamento, in questo caso come il eccetera, che io insomma non ho più una responsabilità volontaria ma in questo caso una compartecipazione di colpa, che è una cosa assurda se noi poi applichiamo questa filosofia giurisprudenziale anche a tutto quello che succede in altri casi, insomma, no? Cioè, il Val di Taranto mi viene come esempio, ma anche alla Thyssen dei Terni, ricordo anche un vostro documento, insomma, uscito sulla Thyssen dei Terni, cioè sull'inquinamento di mercurio e altre sostanze che si riversavano lì a Terni, e lì, anche lì la responsabilità alla fine dei padroni si annacqua più che altro in una ipotetica, insomma, fiducia del fatto che i lavoratori stessi possono far fronte a quello che poi di fatto per legge è una responsabilità in toto dell'azienda, quella della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro, no?
Sì, infatti, ad esempio, lo stabilimento ThyssenKrupp di Terni, dove lavorano quasi 4.000 operai tra assunti direttamente dalla ThyssenKrupp e indotto, lavorano su autocertificazione. Tenete presente uno stabilimento di quasi 20 ettari con macchinari, linee di trattamento, linee di decapaggio, macchinari enormi, pericolosissimi, lavorano su autocertificazione. Cioè, loro, per esempio, la legge arriva all'ASL, fa un'ispezione e trova delle prescrizioni. La legge dice che hai 6 mesi di tempo per ottemperare le prescrizioni. Praticamente loro cosa fanno? Siccome non possono ottemperare tutte le prescrizioni insieme, perché è un stabilimento a ciclo continuo, se tu fermi una linea, fermi tutto un settore, quindi dovresti lasciare tutte a casa. Quindi loro cosa fanno? Utilizzano come pretesto la scusa di non fermare le produzioni, per non lasciare gli operai a casa, quindi noi piano piano mettiamo a posto questo, poi questo, questo e questo, tanto passa il tempo, ottemperano la prescrizione, ma nel frattempo disobbediscono ad altre, quindi loro in pratica non metteranno mai in sicurezza l'impianto. Questa è la scusa che adottano a Terni e tutti gli stabilimenti italiani. Ovviamente è una cosa che adottano tutti, non solo la Thyssen.
Infatti, cioè, si fa affidamento alla prescrizione per farsela franca. Infatti, anche ritornando a questo processo, insomma, della Thyssen di Torino, ricordiamo che adesso, insomma, i gradi, il giudizio diventano 6, perché si ritorna in appello e poi si ritornerà in Cassazione entro, leggevo, metà del 2015.
Sì, secondo i buoni auspici di Guariniello, ma potrebbero stare anche molto più tempo.
Poi, fra l'altro, rimanendo sui buoni auspici di Guariniello, lui, insomma, ha rilasciato una dichiarazione dicendo che comunque, anche se il reato è stato derubricato, le pene comunque richiederà alte più o meno, però insomma in questo caso importa meno, importa poco se la filosofia, insomma, centrale è quella della deresponsabilizzazione parziale del padronato in questo caso, no?
Sì, ma infatti secondo me era tutta una cosa un po' sbagliata dall'inizio. Cioè, si puntava a delle condanne, diciamo, altissime in primo grado, tanto sapendo che comunque non sono definitive. Poi è stata una limatura delle pene in appello, e poi alla fine arriva il colpo di grazia, cioè il colpo di spugna arriva poi alla fine, no? Cioè, intanto c'è il dimenticatoio da parte dei media, che stanno cominciando a parlare meno della vicenda. Se ne parla sempre nulla, finché poi alla fine, dopo 4, 5, 6 anni, si arriva, che poi alla fine, insomma, non c'è più mobilitazione. Questo è molto importante, perché anche al primo grado sono state delle pene, tra virgolette, alte, perché è stata un'importante mobilitazione. Adesso, dopo anni, chiaramente, poi, insomma, non è che si può stare sempre vigili tutte le volte, tutte le occasioni. Poi è chiaro che poi una cosa un pochino va a scemare, allora no, hanno preso la palla al balzo per arrivare, insomma, sono arrivati adesso.
Senti, un'altra parte dell'intervento, insomma, che ti chiedevo era quello sulla condizione, insomma, post e quindi anche attuale di voi lavoratori della Thyssen, che ricordiamo, dopo il rogo, naturalmente la fabbrica fu chiusa. Ai tempi, ricordiamo, insomma, le lacrime di Napolitano, lo sdegno di tutte le parti politiche. Sembrava che, insomma, tutti erano vicini, insomma, ai lavoratori, a voi, eccetera. Però dopo, appunto, lo spegnimento dei riflettori, come abbiamo ricordato già l'anno scorso, insomma, dopo la sentenza di appello, comunque molti lavoratori sono rimasti, anzi tutti i lavoratori sono rimasti senza lavoro, senza occupazione. Addirittura, insomma, il sindaco all'epoca di Torino, che non mi ricordo, insomma, chi era, aveva paventato una ricollocazione, invece poi, insomma, mi hanno dato la cassa integrazione, ma Per il resto poi insomma niente, la cassa integrazione finì e voi insomma non avete avuto più una ricollocazione, insomma ricordiamo
decine il comune aveva promesso di ricollocare tramite anche dei percorsi di riqualificazione professionale i lavoratori che erano rimasti senza occupazione, ma poi alla fine anche lì insomma non è fatto più niente, nel senso che poi il comune si è aveva paventato poi la cosa della crisi, la usano come scusa per tutta, ma adesso c'è la crisi, non abbiamo più fondi, hanno fatto i tagli, quindi non ci sono più spazi per operare in questo ambito di ricollocazione. E quindi alla fine eravamo rimasti poi una quindicina, e tra l'altro eravamo quasi tutti costituiti parte civile nel processo, guarda caso. Quindi anche lì, insomma, discriminazione nel senso che il comune, prima si, cioè tutti gli enti locali, presentano insieme agli operai contro l'azienda, qui quando arriva il tempo di ricollocarli poi alla fine fanno figli e figli altri, insomma ci hanno lasciato cadere l'identificatore anche in questo caso, e infatti poi i lavoratori sono ricollocati autonomamente dal comune,
cioè, quindi insomma è chiaro che anche lì poi le istituzioni nei fatti non hanno più insomma creato neanche un minimo di idee paracadute per le famiglie che comunque sono rimaste senza colpa anche
poi
fuori da
settori sociali, e poi una volta finiti quelli nel limbo dei disoccupati come migliaia di altri, tra l'altro.
Ok,
e poi tra l'altro Torino, insomma nel nord Italia è la città che è messa peggio, perché insomma con la crisi della Fiat e del suo indotto è quella che ha subito di più i colpi della crisi, molto più che Milano e altre città che insomma hanno sviluppato anche un terziario, insomma polo della moda, polo farmaceutico. Torino c'era per esempio solo il polo dell'auto, che è tutto il suo indotto, collassando la Fiat, spostando il suo diciamo asse strategico Stati Uniti in altre produzioni che non sono quelle automobilistiche, Torino veramente insomma la cattedrale del deserto, si può dire.
Senti, è chiaro, insomma, un'ultima riflessione la volevamo fare con te, insomma, operaio dell'acciaio o ex tale, insomma, su quello che è poi la condizione della produzione, insomma, in Italia dell'acciaio, che è fortemente legata alle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Insomma, e ultime notizie di Piombino, la chiusura dell'altoforno, l'Ilva, insomma, storia nota che conosciamo tutti, Terni, anche lì si va verso la chiusura, insomma, nei fatti dell'acciaio in Italia non è rimasto praticamente più niente. E fra l'altro dell'acciaio in Italia, appunto, alla sua storia della sua fine, della sua chiusura, è fortemente legata all'impatto ambientale, alle condizioni di sicurezza, perché insomma non solo l'Ilva, che è il caso magari più grosso, ma partendo dalla Thyssen stesso, che è stato il primo caso più eclatante, il padronato in Italia riguarda appunto l'acciaio non ha mai investito dagli anni 90 in poi in un miglioramento dei macchinari, del sistema produttivo, dei dispositivi di protezione, lasciando morire piano piano gli stabilimenti, facendoli diventare di per sé improduttivi anche economicamente, non solo più insomma per la difesa insomma della salute e della sicurezza, tale da lasciarli morire piano piano, chiudendoli tutti eccetera. L'Ilva, dopo essere stata privatizzata dall'Italsider, ha fatto questa fine. La Thyssen a Torino è successo il tutto perché la proprietà non ha più voluto investire perché voleva chiudere. Terni, sta succedendo la stessa cosa. A Piombino è successa la stessa cosa. Sembra insomma diciamo un disegno economico dietro alquanto chiaro rispetto a quella che è la condizione dell'acciaio, aspetto più che altro a quello che è l'interesse nella salvaguardia della salute e della sicurezza, fra l'altro in un settore molto delicato, insomma, come quello dell'acciaio.
Sì, diciamo che allora, in questi ultimi anni è vero che c'è stata questa forte contrazione della richiesta di acciaio, anche perché con la crisi, insomma, venendo in crisi anche il settore dell'edilizia, serve moltissimo meno, cioè molto meno acciaio, quindi c'è un calo di produzione. Lo stabilimento di Cagliari, per esempio, è assolutamente un gioiellino dal punto di vista della tecnologia, perché hanno dei macchinari nuovi. Quello che loro praticamente penso dai tedeschi, che la ThyssenKrupp voglia spostare il suo asse produttivo prevalentemente in Germania, non avendo praticamente concorrenti in Europa, perché il concorrente che ha è, mi sembra, l'ArcelorMittal, di qualche magnate dell'acciaio indiano, che è in Belgio. Sicuramente hanno fatto qualche accordo sotto banco e sono partiti in effetti le quote di mercato, quindi loro non garantiscono più la loro presenza in Italia, che faranno a breve, perché anche il sito di Terni ormai penso che sia condannato nel giro di 2-3-4 anni a chiudere. Produrranno praticamente prevalentemente acciaio in Germania per il settore dell'Europa centro-orientale. L'ArcelorMittal per l'Europa centro-orientale, centro-occidentale, scusate. Poi sicuramente il fatto del fattore ambientale, dell'inquinamento, anche lì ho dato un po' come pretesto. Io penso che un'azienda come la ThyssenKrupp, che ha fatturato negli ultimi anni qualcosa come 3 miliardi di euro, abbia tutti i soldi per mettere a posto i propri impianti, poi l'acciaio senza inquinare. Ovviamente è un costo, quindi loro cosa fanno? Smontano gli impianti qua per mandarli a diventare operativi in Cina, in Messico, in altri posti dove le regole sono molto più permissive e possono permettersi di inquinare, come sfruttare gli operai ancora meglio che qua. Anche qua non lo facciano, lo fanno anche qui in Torino, cosa hanno combinato, però insomma lo fanno molto più facilmente, senza tanti problemi, in altri paesi, in Messico, Cina, dove sono operativi dal 2008, la ThyssenKrupp, è un po' questo.
Va bene Mirko, noi ti salutiamo lasciando spazio insomma alle altre corrispondenze della giornata, della trasmissione insomma, scusate, di Corrispondenza Operaia. Noi naturalmente sicuramente ci risentiremo da questi microfoni, non so se con me insomma o con altri compagni, però sicuramente ci risentiremo per il processo di appello, per il processo della Cassazione, insomma da qui al 2015 sicuramente ci risentiremo minimamente altre due volte. E quindi un abbraccio, insomma un augurio di buona lotta insomma a voi, insomma, che ancora dopo tanto tempo riuscite a commentare e a stare dietro a questa vicenda, che naturalmente non può essere chiusa nel dimenticatoio, perché è emblematica di quella che è il ricatto lavoro salute oggi in Italia.
Ciao, grazie a voi.
Ciao Mirko. Ciao.
Ciao.
Comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. He says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Cotton
cops pull him over to the side of the road. Just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street. Unless you wanna draw the hate. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think you might have been that fighter running that night. Don't forget that you are white. Father Dexter Bradley said, I'm really not sure. Said a poor boy like you could use that break. We got you for the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Cause he never stood a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks, he was just a revolutionary bomb. To the black folks, he was just a crazy nigger. And no one doubted that he pulled the trigger. Though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And they all went jury agreed. Coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Ritorniamo dai microfoni di Radio Onda Rossa, siamo sempre su Corrispondenza Operaie e ritorniamo per continuare a parlare di lotte nel mondo del lavoro, di lotte nel mondo della logistica e parliamo di una vertenza di cui già abbiamo già spesso parlato in questi microfoni, è la vertenza GLS dei Corrieri del magazzino di Castel di Leva, zona Santa Palomba qui a Roma. Siamo in collegamento con uno dei protagonisti delle lotte che ha visto appunto i corrieri impegnati in diversi scioperi e picchetti nel mese di febbraio per rivendicare sostanzialmente migliori condizioni di lavoro. Comunque siamo in collegamento con Maurizio, ci senti?
Ok, ci sono, mi sento.
Ciao
benissimo.
Maurizio.
Ciao.
Senti, allora magari iniziamo direttamente con te, se ci racconti come i motivi che ti hanno portato nel mese di febbraio a effettuare scioperi e picchetti.
Vi racconto subito. Allora, dopo chiaramente gli scioperi, il traguardo minimo che è stato raggiunto è stato quello della salvaguardia del posto del lavoro. Questo si è ottenuto. Attualmente siamo in stand by, domani 29 alle 18:30 abbiamo un incontro con la proprietà che io ritengo che comunque debba essere decisivo, se non conclusivo, decisivo per sapere se dobbiamo proseguire la lotta o la controparte accetta, se non tutto, almeno in parte, una parte delle nostre richieste. Per questo chiaramente tutto è rimandato a domani. Domani sera avremo la certezza dell'una o dell'altra cosa. E chiaramente, sperando che la conclusione sia positiva, ma se non dovesse esserlo, fin da ora chiedo alla radio l'appoggio della radio, di tutti gli ascoltatori della radio. Sì. Se non dovesse essere positiva, se la lotta deve continuare. Ad senti. Oggi quello che è successo, come ripeto, è stato un
senti Maurizio,
innanzitutto
scusami,
la salvaguardia del posto di lavoro, poi c'è stato diciamo un soggetto dei tre che noi abbiamo GLS, avevamo un franchising e una cooperativa. Il franchising pare che dal primo di maggio, quindi dal 2 di maggio, abbia ceduto a GLS, non so se per una questione che dipende da noi o che per una questione di convenienza, questo attualmente non lo sappiamo. Comunque un passaggio in meno si è ottenuto, quantomeno. E niente, sì. Abbiamo tra l'altro la vecchia cooperativa di cui eravamo dipendenti, è stata messa in liquidazione, siamo stati assunti da un'altra cooperativa, non sono cambiati i soggetti chiaramente, i soggetti sono sempre gli stessi. E niente, attendiamo domani per questo incontro decisivo.
Sì, senti,
questo è il punto della situazione al momento attuale. Dopo gli ultimi scioperi non ci sono state altre forme di lotta, abbiamo concesso tutto il tempo che ci hanno chiesto, però domani è decisivo.
Sì, allora senti tutto Maurizio, qua. Tu praticamente hai iniziato ricordando che le vostre azioni di protesta come obiettivo principale è stato quello del raggiungimento del reintegro di tutti voi lavoratori che erano stati sospesi con le minacce di licenziamento. Questo era avvenuto giusto per ricordare un po' a chi ci ascolta le sospensioni e le sospensioni e i licenziamenti erano stati attuati dall'azienda dopo che voi avevate iniziato un percorso di mobilitazione, naturalmente chiedendo migliori condizioni di lavoro e l'applicazione, sostanzialmente l'applicazione del contratto collettivo nazionale, che come sappiamo, come sa benissimo chi ci ascolta, nel settore della logistica praticamente non viene mai applicato in nessuno dei magazzini presenti. Quindi voi avete iniziato questa lotta ha prodotto poi una risposta dell'azienda molto forte, che appunto ha minacciato di licenziare tutti i lavoratori più attivi e protagonisti di questa lotta. Voi però non vi siete fatti spaventare, avete continuato a lottare con il supporto di molti compagni e compagne che sono stati solidali con la vostra lotta, avete continuato con scioperi, picchetti molto duri fino al punto di far rientrare tutti i licenziamenti e tutte le sospensioni e aprire questo tavolo di trattativa. Quindi si è aperto un tavolo di trattativa nei giorni di inizio marzo e che, come ci stai dicendo tu, ancora non ha prodotto i risultati attesi.
Ancora non ha prodotto.
Quindi domani, per ricordare un attimino, domani ci sarà un incontro, diciamo che voi lo state un po' dando come un'ultima chance all'azienda per vedere se effettivamente si produrrà un risultato di miglioramento, se no naturalmente verrà dichiarato uno stato di agitazione. Noi accogliamo molto il tuo invito di vigilare su questo e di continuare a eventualmente a darvi il supporto necessario. Non so, tu vuoi aggiungere qualcosa a questo?
Esattamente, tu hai fatto perfettamente il quadro della situazione, di quello che è stato e di quello che è al momento attuale e soprattutto di quello che sarà se eventualmente non raggiungeremo lo scopo che ci siamo prefissi, che è quello dell'applicazione del contratto nazionale collettivo dell'autotrasporti e logistica. E questo, come ti ripeto, domani è un momento molto importante per noi, un momento che deciderà un po' le sorti di questa benedetta, maledetta o chiamiamola come vuole lotta che abbiamo iniziato e che comunque non molleremo finché non arriveremo ad ottenere quello che abbiamo chiesto. Questo sia ben chiaro e non ci fermiamo, non ci facciamo spaventare da nulla.
Perfetto Maurizio, allora noi ti ringraziamo, aggiungiamo l'invito appunto a continuare la lotta e naturalmente ti invitiamo a farci sapere come andrà questo incontro chiamando.
Vi terrò informati su tutta
la
vicenda.
Che siamo organizzati.
Anche perché spero che non ce ne sia bisogno, che tutto si risolva, ma eventualmente ci sarà bisogno della radio e del supporto di tutti quei compagni e compagne che ci hanno già supportato a febbraio, e poi quando finisce la nostra lotta ne inizierà qualche un'altra, perché ci sarà sempre una lotta del lavoratore contro il padrone, contro, purtroppo è così.
Perfetto, okay. Noi sicuramente daremo tutto il supporto necessario dai microfoni della radio, ricordiamo anche il supporto dell'assemblea di sostegno alle lotte della logistica che è qui a Roma, che si segue appunto tutte le lotte della logistica e che sicuramente continuerà a aiutarvi in tutto e per tutto. Quindi grazie, okay. Maurizio, ci aggiorniamo presto. Un abbraccio.
Ok, un saluto a tutti e forza. Buona giornata a tutti.
Anche a te.
Ciao. Ciao. Ciao.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La dose quotidiana.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La dose quotidiana.
Sì. Io sto coi piedi per terra e sto sul piede di guerra. 31 anni che ogni giorno piove merda. Nessuno mai che paga, nessuno fa una piega. Fra sta gente timorata che chiusa in casa prega. Domenica in chiesa e lunedì all'inferno. Una mano lava l'altra e il resto pensa al Padre Eterno. In un paese che è sordo e che scorda e dimentica, ma appena fiuta il sordo torna e rivendica.
Allora, nell'ilarità generale torniamo in onda, anzi giungiamo alla conclusione di questa puntata di Corrispondenze Operaie, che ha visto, e voi avete sentito, ascoltatori e ascoltatrici, avete sentito di nuovo la voce di Dario, che ricordiamo non è venuto a Roma, non è tornato a Roma per fare questa trasmissione, ma ieri cercava di svoltare qualche euro in più cercando di truffare Pellegrini vendendo Santini a 10 euro, è tornato...
Questa è la sua scusa.
Tornato solo per questo, fra qualche giorno speriamo di levarcelo di torno. Tornerà a studiare dal padrone su a Modena. Hai qualcosa da dire, Dario?
Mi hai trovato un po' impreparato. È il Papa.
Quale?
Quale? Quattro papi. Vabbè, raga, no, mo faccio quello serio. Dai, vi auguro. Faccio la cosa seria. Insomma, vi auguro una buona trasmissione. Il corso, eccetera, eccetera. Però già l'ho fatto all'inizio. Non è che poi è vantata, insomma.
Beh, è quant'altro. Però ci dici, bravi ragazzi.
Comunque, io vi ascolto sempre e vi controllo. Lo sapete, ma quindi non è questo il problema. Insomma, spero. Insomma, sicuramente la trasmissione è migliore di quella che facevo io da solo, insomma, siete cinque, lo fate molto molto meglio di me, quindi insomma vi
finalmente una missione, Dario, perché dai, siamo,
no,
meglio.
Ma io quando c'è da fare i complimenti pochi, ma quando c'è da farli li faccio, quindi
stiamo commuovendo.
Va bene, quindi un bacione, possiamo... cioè, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa da parte mia.
Ogni la tua famiglia non la puoi salutare, Dario?
Le mie comparse, non saluterò la mia famiglia.
Che grazie.
Quindi ciao a tutti.
Buona giornata. Di vai, Luca, scusa.
Che non siamo riusciti a fare una corrispondenza con Pharmacap, che è l'azienda speciale capitolina di farmacia e assistenza ad anziani ed altri tipi di assistenza. Farebbe parte di, è una delle varie aziende attenzionate dal Ministero dello Sviluppo Economico in virtù della crisi delle finanze romane, è stata già oggetto di una potenziale privatizzazione e spacchettamento nel 2013, a cui i lavoratori risposero e resistettero, però adesso se ne paventa un nuovo rischio proprio alla luce di tutto quello che sta succedendo sul Salva Roma. Purtroppo, in virtù del fatto che oggi c'era un tavolo straordinario con il commissario speciale che gestisce l'azienda, non abbiamo potuto fare il collegamento, però insomma ci riserviamo per la prossima volta, anche perché come Radio Onda Rossa tutta stiamo tentando di seguire con attenzione gli sviluppi del Salva Roma e le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende municipalizzate.
Va bene, con questo ci salutiamo, buon 28 aprile, ricordiamo un giorno speciale, e a risentirci alla prossima puntata.
Dai.
Yo, ooh, da tu salite su.
Yo, se risposto bene,
Θέλω να βρω